file numero 13, pagina 127. Alla stazione ci siamo salutati. Io e la Casati siamo partite per Udine su un carro bestiame, con la porta aperta e le gambe fuori. Eravamo silenziose e pensose per l'impatto con la nuova situazione italiana. In meno di un anno avevamo vissuto più anni, considerando tutte le esperienze, le sensazioni, tutto il tragico e brutto che avevamo passato. Guardavamo il paesaggio di campagna. Era il 27 di ottobre e nessuno sapeva che stavamo tornando. Siamo arrivate a Udine la sera. Prima di andare a casa mi fermo da mia zia che sta in via Aquileia, mi ha detto la Casati. Se la casa non è stata bombardata, le ho risposto. Ci siamo salutate. Mentre aspettavo il tram, mi ha visto un giovane ben vestito. Deve aver notato che io invece avevo praticamente stracci. Andate in pellegrinaggio a Castelmonte? Non mi piaceva quest'ironia. No, torno dalla Germania, dove ero deportata perché ero stata partigiana. Lui ha riso. Guarda caso, anch'io torno dalla prigionia. Ero nella milizia fascista e gli inglesi mi hanno fatto prigioniero. Beh, ho detto io, mi pare che l'abbiano trattata bene. Non posso lamentarmi. Ed è andato a prendere il treno per la Carnia. Intanto era arrivato il tram per l'ultima corsa. Il tranviere era uno piuttosto anziano, che conoscevo di vista e che sapevo essere fascista. Gli ho detto che non avevo i soldi per il biglietto perché tornavo dalla Germania. Mi ha risposto che lui non portava gente a gratis. Io ho detto che non sarei scesa, che provasse a buttarmi giù. C'era solo un altro passeggero. Ha detto al tranviere di vergognarsi e gli ha gettato la moneta per il mio biglietto. Come inizio non era certamente entusiasmante. Sono scesa in piazza San Cristoforo. Passando per via Mazzini ho trovato una donna anziana. Signorina, mi sa dire dove è via Villalta? Mentre le rispondevo, la fornaia, che abitava lì davanti ed era alla finestra, mi ha riconosciuta dalla voce. Rosina, è lei? Sì, sono io. È venuta giù di corsa e mi ha abbracciata. A casa mia stanno tutti bene? Ho chiesto subito. Sì, hanno sempre avuto la speranza che lei tornasse. Mi ha accompagnata fino a casa. Abbiamo bussato ed è venuto fuori Ettore. I fratelli non svengono e ci siamo abbracciati. Mia madre era appena andata a dormire. L'hanno chiamata. Signora Maria, scenda giù che ci sono novità di sua figlia, mentre io mi nascondevo nel sottoscala. L'hanno vista in stazione stamattina, ha detto la fornaia. E allora perché non è ancora venuta qui? Intanto io mi sono stufata di star nascosta e ho fatto come Stefano quando facevamo teatro. Mamma, son tanto felice, ma senza cantare. La fornaia è corsa a prenderci una bottiglia di quello buono e così abbiamo brindato. La cucina era piena di riso e farina. Quando era arrivata la mia cartolina dalla Polonia, era corsa la voce che ero viva e che al ritorno volevo risotto e polenta. Così tanti avevano portato qualcosa, anche la signora Linda. I nostri vecchi padroni di casa erano fascisti, ma avevano sempre mantenuto buoni rapporti. Quando sono andata a letto, all'inizio non riuscivo a dormire, perché era tanto tempo che non dormivo su un materasso morbido. Poi mi sono addormentata, non so quante ore ho dormito. Quando mi sono svegliata, c'era una certa confusione. Ho aperto gli occhi e ho visto tutti i compagni chini sopra di me. Capitolo quarto. Sono passati solo 10 mesi dal giorno in cui Rosa Cantoni è stata arrestata, ma l'esperienza di quel periodo non è stata poca cosa. Il ritorno a casa non ha rappresentato quindi per lei anche il ritorno alla vita normale di prima della guerra. È cambiata la situazione, il mondo è diverso, ma anche lei è cambiata. Lo si avverte pure dal ritmo della narrazione. La libertà di agire, di impegnarsi per realizzare quello in cui crede, l'hanno fatta passare infatti da spettatrice passiva degli avvenimenti a protagonista, anche quando non è direttamente lei a compiere scelte, ma è la fiducia degli altri, di chi la conosce, a spingerla. Così sono le operaie che all'inizio la invitano a diventare delegato di fabbrica, ed è il Partito Comunista che più tardi la metterà in lista per le elezioni comunali senza che lei avesse brigato per esserlo. Ma intanto l'impegno sociale e politico è diventato per Rosa Cantoni anche il modo per dare un senso a quello che le è accaduto. Qualcuno pensava che la prigionia in Germania non fosse stata altro che starsene lì, mangiando quello che davano e aspettando che finisse la guerra. Io, ma anche gli altri che avevano vissuto la mia stessa esperienza, non abbiamo saputo o voluto spiegare subito quello che c'era veramente accaduto. È venuto fuori un po' col tempo. Avevamo vissuto troppe cose in poco tempo, La gente ha incominciato a interessarsi alle deportazioni nei campi di concentramento soltanto negli anni 60, soprattutto dopo il processo ad Eichmann, 1962, nota dell'autore. Nei primi tempi ero piuttosto io che chiedevo agli altri di spiegarmi cos'era successo qui nei mesi in cui ero stata via, e ho saputo così della morte di tante persone che conoscevo. Sono andata subito in fabbrica. Ho trovato Basevi che mi ha accolta calorosamente e mi ha raccontato tutte le sue disavventure. Mi ha chiesto anche qualcosa dei campi. Era una cosa sentita più dagli ebrei che dagli altri. L'Arbas aveva ripreso a lavorare, ma molto spesso mancava l'elettricità e si bloccava tutto. Basevi aveva riassunto alcune operaie. A me ha detto: Rosina, adesso si riposi per qualche settimana, poi quando vuole venga pure, che per lei c'è sempre posto. E così ho fatto, anche perché in novembre mi è venuto un tremendo mal di gola e febbre alta. Sono andata a lavorare in dicembre. Fra le prime cose che avevano ottenuto i sindacati c'era il diritto di eleggere un delegato di fabbrica. Rosina, facciamo te. Sono appena arrivata, lasciatemi respirare. In quel periodo ero un po' in crisi. Avevo qualcosa che mi angosciava, non sapevo cosa. Ma le altre mi hanno mandata avanti e sono stata rappresentante sindacale fino a che non sono andata in pensione. Le paghe comunque erano basse, i prezzi aumentavano ogni giorno, ma eravamo fortunate rispetto, per esempio, a chi era costretto ad emigrare. Mio fratello si era iscritto al PC. L'ho fatto subito anch'io. Ero stata mandata nei campi di concentramento come comunista e mi è sembrato giusto diventarlo davvero. Poi ho aderito ad altre associazioni, all'AMPI perché ex partigiana, alla CGIL, all'ANED, Associazione degli Ex Deportati, all'UDI, Unione Donne Italiane. Non mi sono limitata a prendere la tessera, ma posso dire di aver dato qualcosa a ciascuna di queste organizzazioni. Nel febbraio del 1946 sono andata per qualche giorno a Milano, a una specie di corso per formare i quadri del PC. Eravamo in parecchi, ospitati in una villa. È venuto a parlarci anche Scocci Marro. Credo mi ci avesse fatto mandare Lizzero, che già prima mi aveva regalato il breve corso di storia del Partito Comunista Bolscevico scritto da Stalin. Devo leggere tutta questa roba qui? Ma l'ho letto solo un po' qua e un po' là. A Milano mi stufavo di ascoltare relazioni. Ogni tanto uscivo con alcuni altri a visitare la città. Una volta sono andata in giro con una compagna di Genova e la cuoca, che era milanese, e che ci ha detto: Volete vedere dove è sepolto Mussolini? Ci ha portato al cimitero del Musocco. C'era una fila di sepolture, mi pare che non ci fosse nemmeno il nome sopra, ma si sapeva che una era quella di Mussolini. Quando siamo arrivate, c'era una vecchietta con una bambina che stava guardando la tomba con le mani sui fianchi. È venuta a pregare? L'ha provocata la cuoca. Non l'avesse mai detto. L'altra si è messa a imprecare, a sputare e a camminare sulla tomba, e diceva alla bambina di fare altrettanto. Anni di cambiamenti. L'8 marzo 1946 era la prima volta che si celebrava la festa della donna. Cosa facciamo? Ci si chiedeva alla sezione dell'UDI. Ma distribuiamo le mimose. Però non si possono dare mazzi grandi perché costano troppo e un rametto a testa è troppo poco. Allora io mi sono offerta di scrivere una breve poesia, alcune righe da stampare su un cartoncino su cui infilare un rametto. La proposta è stata approvata. La sera c'è stata una manifestazione al cinema Cecchini, quello che era vicino alla prefettura, ed è venuta tanta gente, soprattutto dalla bassa friulana. Molti sono rimasti in piedi. C'era molto entusiasmo. L'UDI quella volta organizzava molte attività per dare un aiuto alle famiglie più povere. Già durante il Natale del 45 mi ricordo che era stata fatta una lotteria sotto la loggia del Lionello. Poi c'era Solari che ci dava contributi sostanziosi, oppure la signora Beltrame, la moglie del farmacista, che dava gratis le medicine alle persone che non potevano pagare. In estate si organizzavano le colonie per i bambini, una volta a Ligosullo, un'altra a Prato Carnico, poi a Belvedere. Andavo anch'io quando ero libera a dare una mano per tenere i bambini. La domenica li accompagnavamo sempre a messa, come erano abituati, e anche per smentire l'accusa che l'UDI fosse composta solo da donne comuniste e quindi atee. I preti quella volta dicevano anche che l'8 marzo era una festa sovversiva a cui non bisognava partecipare. Dal 1946 le mie poesie per questa festa sono diventate tradizionali. Allora le poesie, Rosine, la stufate? Le attendevano, ma un po' alla volta ho incominciato a ripetermi: la pace, la giustizia, eccetera. Ogni volta si andava in giro coi cesti a distribuire le mimose, i cartoncini con la poesiola e i volantini che spiegavano le nostre rivendicazioni. Queste erano le nostre armi, che pure venivano osteggiate da molti. Eravamo in molte a fare la distribuzione, ci aiutavano anche alcuni uomini, ma la sera non si aveva neanche la forza di stare in piedi, perché andavamo dappertutto, nelle fabbriche a ogni turno, negli uffici, nei negozi, e parlavamo con la gente, cercando di spiegare il significato di quella giornata. Nella primavera del 1946 a Udine ci sono state anche le elezioni per gli enti locali. Il 7 aprile, nota dell'autore. Era la prima volta che votavano le donne. Io sapevo benissimo cosa votare e lo sapeva anche mia madre, che però era molto emozionata. A casa aveva fatto delle prove per non sbagliare. Poi siamo state contente per i risultati delle votazioni. È diventato sindaco l'avvocato Cosattini, che era già stato sindaco provvisorio, un bravo socialista che aveva avuto un figlio morto in un lager in Germania. E subito dopo è iniziata la campagna per il referendum monarchia-repubblica. Era forse l'ultima sera prima della votazione. I monarchici avevano organizzato una manifestazione al solito cinema Cecchini. Sul palco parlavano un generale e una contessa. Quella volta non era proibito fumare al cinema e la sala si è subito riempita di fumo. Dopo un po' che parlava il generale, il pubblico si è subito diviso tra chi applaudiva e chi fischiava. Tutta la platea era in piedi. Nessuno si è preso a pugni, ma si erano formati gruppetti di gente e si erano messi a discutere. Mentre sul palco il generale e la contessa continuavano a parlare, senza che qualcuno li ascoltasse. A un certo punto i monarchici intonano la marcia reale. Noi abbiamo risposto con la marsigliese. C'era un giovane tenente che veniva dal sud e si è fermato vicino a me. Cadeva dalle nuvole. Cosa voleva chi cantava la marsigliese? Siamo usciti da tutto quel fumo e dalla confusione. Perché dice che è meglio la repubblica della monarchia? La monarchia è la patria, c'è sempre stata la monarchia. Ma anche nella Repubblica c'è la patria. Ma se viene la Repubblica non serve più l'esercito. E perché? C'è pure la Francia che è una Repubblica e l'esercito. E gli Stati Uniti, anche se non vogliono fare la guerra a tutti i costi, come è stato per l'Italia. Ma la monarchia cosa ha fatto di male? Io ho sempre avuto pazienza con queste persone, come era quel fascista che mi aveva accompagnato in carcere. È inutile dirgli non capisci niente, perché le cose proprio non le sanno. Ho cercato di spiegargli che il fascismo era andato al potere perché la monarchia gliel'aveva permesso e che poi Mussolini ci aveva fatto andare di guerra in guerra. Spero di essere riuscita a farlo riflettere. Con il referendum ho incominciato a fare la scrutatrice ai seggi, una cosa che ho continuato a fare fino a quando mi è stato permesso, a 70 anni. Mi facevo mettere vicino a casa, così potevo garantire per quelli che conoscevo. In quegli anni erano in pochi ad avere la carta d'identità. Quelle prime volte sembrava importante che gli scrutatori fossero nominati dai partiti per evitare brogli. In realtà brogli non ce n'erano, semmai mi dava fastidio vedere come venivano portate a votare anche persone malate o invalide, su cui erano state fatte pressioni. Ho riconosciuto una persona. Elena, come stai? Male, mi dice. Ma com'è che sei venuta a votare? Sai, era tanto tempo che me lo dicevano. Ho dovuto venire. L'avevano accompagnata su una sedia due suore e un'infermiera. Bastava che tirasse il fiato, un po' come quelli che mettevano in fila nei lager, bastava che avessero un po' di fiato per contarli. Un'altra volta un attivista delle ACLI, che conoscevo perché era stata mia collega da Basciù, è venuta ad accompagnare parecchie persone. Ha portato anche un ragazzo idrocefalo e voleva accompagnarlo anche dentro a votare. Allora ho detto: Presidente, mi oppongo. Se proprio deve votare, almeno che ad accompagnarlo sia un genitore, non una persona estranea. Ma anche il presidente era stanco di vedere queste cose e ha detto a quella: Signorina, si vergogni, può votare solo chi è in grado di intendere e di volere. Se lo porti via e non mi venga più davanti. Chi faceva lo scrutatore aveva comunque le giornate pagate dalla ditta, quindi poi noi davamo al partito i soldi avuti dal comune. Quella volta sapevamo che i soldi non venivano giù dal cielo. Che i funzionari di partito erano pagati pochissimo e quando non c'erano soldi in cassa non venivano proprio pagati. Lizzero, per esempio, prima di diventare deputato era sempre senza soldi. Meno male che c'era sua moglie che lavorava. Anche per racimolare un po' di soldi abbiamo incominciato a fare la festa dell'unità. La prima è stata nel 1947 a Belvedere, poi più che a Udine venivano fatte a Pagnacco, a Feletto. Nel 1947 c'è stato anche il primo congresso nazionale dei sindacati unitari, che è stato anche l'ultimo. Ci sono andata anch'io, era Firenze. La città era mezza distrutta, i delegati venivano ospitati nelle case. Io stavo in una casa nell'Oltrarno, una casa antica, dove il gabinetto era in cucina. È stato un congresso interessantissimo. Parlava di Vittorio, una persona fra quelle che ho stimato di più. Non era come quegli oratori che sanno farti ridere o piangere come vogliono. Era uno che ti faceva ragionare. Ricordo che ha parlato per ore, dicendo che bisognava assolutamente salvare l'unità del sindacato. Si stava già delineando infatti una spaccatura. Lo ascoltavano con interesse anche quelli che avrebbero fatto poi i sindacati liberi. E quando ha finito quasi ci è dispiaciuto, perché diceva le cose chiare e con una voce forte. Qualche anno più tardi è venuto anche a Udine. Il cinema Puccini era pieno di gente, avevano messo anche gli altoparlanti fuori per chi non era riuscito a entrare. Ad ascoltarlo erano venuti tutti gli industriali di Udine, erano interessati anche loro. Quella volta gli ho consegnato un mazzo di fiori da parte delle operaie della ditta Basevi. Quali operaie? Avevano detto le solite che non avevano partecipato. Quasi tutte no, abbiamo risposto. E così avevamo fatto una colletta e comprato dei garofani, che quella volta erano davvero il simbolo dei lavoratori, rossi e costavano poco. Nel 1948 si è rotta l'unità sindacale, ma soprattutto ci sono state le elezioni. Una cosa incredibile, bisogna averla vissuta per capire. Le case erano tutte coperte di manifesti, perfino i camini sui tetti. C'era una gara a fare i manifesti più efficaci e i più offensivi per gli altri, che però non erano firmati. Una domenica siamo entrati io e un altro al Contarena per provare a vendere l'unità ai signori della Udine Bene. Un paio hanno comprato il giornale. Poi mi sono avvicinata a un tavolo dove avevo visto certe persone che sapevo come la pensavano, ma a quel punto non potevo evitarli. Loro signori desiderano comprare l'unità? Allora uno mi fa con aria truce. No, e dica ai padroni di quel giornale che mi ridiano mio figlio, che è rimasto in Russia. Sono rimasta calma. Caro signore, lei deve chiedere suo figlio a chi l'ha mandato e a chi applaudiva chi l'ha mandato. Perché mentre i dirigenti di questo giornale erano quasi tutti in galera, lei invece applaudiva. E adesso ha il coraggio di chiederlo a loro? Silenzio perfetto. Comunque, se non volete il giornale, buongiorno. Il 18 aprile il Fronte Popolare ha avuto uno smacco tremendo. Io ancora non riesco a capire come sia successo e dove siano andati i voti di quelli che avevano detto di essere con noi. Il Comitato per la Pace. In quel periodo la lotta politica era molto forte e qualcuno la faceva con i mezzi più vari. Una sera sento a una radiolina che dicevano che i comunisti cattolici erano stati scomunicati e il giorno dopo sono andata in fabbrica con alcune copie dell'unità. Ragazze, chi vuole venire all'inferno insieme a me? Le ho vendute tutte. Ma è stato soprattutto dopo, quando anche l'Unione Sovietica ha avuto la bomba atomica, che si è diffuso un clima quasi di isterismo. In America deve essere stato molto peggio che qui. Il ministro della difesa Forrestal, morto nel 1949, si diceva che si fosse suicidato gridando «Arrivano i russi!» e buttandosi dalla finestra. Più tardi c'è stato il processo ai Rosenberg, e hanno mandato alla sedia elettrica due innocenti. A Stoccolma si era costituito un comitato internazionale che chiedeva la messa al bando delle armi nucleari e a Udine era rappresentato dal ragionier Locatelli, un cattolico non iscritto a partiti, aperto e disponibile. È stata un'esperienza interessante. Andavamo per le case, per i cortili, con un pacco di fogli dell'appello. Con un impiegato dell'INAM abbiamo fatto tutta San Domenico. Le case erano in legno, modestissime. Ci accoglievano bene. Erano tanti i lavoratori che non trovavano casa per la mancanza di alloggi che c'era in quegli anni dopo la guerra, e le famiglie erano più numerose di adesso. Per ultimo siamo passati dal prete. Non era Don De Roia, ma un altro, forse un sostituto. Fate bene, ci ha detto, ma non ha firmato. Noi sacerdoti non firmiamo niente. Poi ha chiesto al giovane che era con me: Lei crede in Dio? No. Perché? Devo credere per forza? E lei? Fame. Guardi, non siamo venuti per confessarci. Crediamo nel bisogno di pace. La domenica pomeriggio passiamo di là e ci fermano due. Sapete cosa ha detto stamattina il parroco a messa? Che ci sono un giovanotto e una signorina che girano per le case a raccogliere firme per sostenere la bomba atomica russa e che non dobbiamo firmare. ma i suoi parrocchiani avevano già firmato tutti. Anche in fabbrica avevano firmato tutte, solo Basevi ha rifiutato, con garbo. In via Zorutti, stavolta ero insieme a un'amica, entriamo in una casa dove c'erano quattro donne meridionali. Leggono il testo, approvano, firmano. Sul più bello arriva il capofamiglia. Era un graduato della polizia. Vuole sapere di che si trattava. Gli spiego che è una campagna internazionale, ne hanno parlato i giornali. Ma io non posso firmare neanche la mia famiglia perché tengo questa divisa. Ma loro hanno già firmato. Io questa carta allora la distruggo. No, gli ho spiegato. Questa carta non gliela lascio, perché ci sono le firme di tanti che credono nella bontà della campagna per la pace. Ma ci sono le firme della mia famiglia. Non gliela do lo stesso. Se vuole le cancelli. E con inchiostro di china, tutto soddisfatto, ha cancellato le firme delle sue familiari. Fine file numero 13.